Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
Tradurre non è mai dire la stessa cosa. Tutt'al più, citando Eco, può essere un dire quasi la stessa cosa. Ed è proprio questo il bello, perché in quel quasi, in quel residuo intraducibile, in quello scarto, in quell'incolmabile differenza, sta la potenza creativa del tradurre. Tradurre vuol dire andare verso l'altro e poi ritornare a sé. Perché tradurre riguarda in modo costitutivo l'alterità. Tradurre è una pratica della differenza, un tornare presso di sé dopo essere stato presso l'altro, consapevoli che c'è una parte dell'altro che non si lascia dire. Ed è proprio nell'incontro tra due mondi incommensurabilmente diversi, in questa tensione produttiva fra due lingue, che si genera senso. Se l'atto del tradurre è così affascinante, ancor più lo è quando si tratta di letteratura per l'infanzia, dove spesso incontra più linguaggi, quello delle parole e quello delle immagini, e deve tenere conto di entrambi, così come deve tenere conto dell'età dei destinatari. Una cosa è tradurre albi illustrati per bambini di 3 anni, un'altra romanzi per adolescenti. E spesso deve scegliere se compiere adattamenti di nomi di prodotti, di modi di dire, di terminologia arcaica, ad esempio, che siano comprensibili a un pubblico giovane. E inoltre la letteratura per i più piccoli gioca moltissimo con le sonorità della lingua, proprio perché implica una lettura ad alta voce, e questa è un'altra bella sfida per chi traduce. In questa puntata, dedicata alla traduzione nella letteratura per l'infanzia, abbiamo invitato nella tana del Bianconiglio 2 traduttrici.
Nella tana del Bianconiglio.
Chiara Codecà è traduttrice dall'inglese, esperta in particolare di letteratura per adolescenti, è editor della Young Adult di Giunti ed è ideatrice di eventi culturali per festival, biblioteche e scuole in Italia e in Regno Unito. Chiara Codecà, tradurre per ragazzi è diverso dal tradurre per adulti?
Tradurre per ragazzi vuol dire avere davanti un pubblico molto esigente, di cui devi cercare di essere all'altezza. Allora, per quanto riguarda le traduzioni che ho fatto e che faccio io come traduttore da lingua inglese su italiano, si tratta di solito di traduzioni per YA, per Young Adult, quella fascia d'età, quel tipo di libri, quella categoria, che si rivolge principalmente ai ragazzi dai 13-14 anni in su, coincide un po' con il passaggio da un ciclo scolastico all'altro, coincide con quel momento della vita in cui i ragazzi cominciano a fare una lettura critica di se stessi, ed anche che ne siano consapevoli o meno, mettendo in discussione appunto se stessi e gli altri. Questo vuol dire che ci sono una serie di testi, di autori che per trama, per stile, per volontà personale sono estremamente attenti a ciò che mettono su carta, no? Ciò che mettono all'interno della loro storia. E credo che sia una responsabilità importante riuscire a essere fedeli alla voce originale che va resa. Questo vale anche nella traduzione per adulti, ambito in cui io ho meno esperienza, meno competenza, se escludiamo Jane Austen, che in effetti è un discreto totem, un nome tutelare già da sola, e allo stesso tempo appunto anche lo stile. Quindi sì, devi essere fedele, devi essere comprensibile, devi essere all'altezza del lettore, non solo dello scrittore.
I ragazzi adesso conoscono forse meglio le lingue, sono più internazionali, più aperti al mondo, quindi magari vanno a leggersi anche le edizioni originali, soprattutto di libri amatissimi come Harry Potter, per esempio.
Sai, qualche anno fa a un bel festival che si svolge a Rimini tutte le estati, si chiama Mari di Libri, io collaboro con loro da molti anni ormai, abbiamo fatto un incontro dedicato proprio alla traduzione. Era un po' una piccola sfida, da allora abbiamo rifatto cose simili perché abbiamo visto che in realtà c'è molto interesse, come dicevi, c'è un pubblico, ci sono dei lettori curiosi, appassionati, attenti, che sono felicissimi di poter parlare con traduttori e traduttrici che hanno appunto tradotto le storie che loro amano. E io mi ci ritrovo molto, perché quando traduco oggi per ragazzi sono consapevole che il libro che esce in italiano può essere approcciato anche in lingua originale dai lettori più curiosi, più forti, con più possibilità, insomma.
Quali sono le sfide, i problemi, i punti, diciamo, su cui ti soffermi di più, che ti costringono di più a metterti in gioco quando traduci?
Oh, c'è un mondo di cose tra cui pescare. Allora, vediamo cosa riesco a ricordare così all'impronta. Sicuramente una sfida tutta particolare è la storia fantasy o fantastica o di fantascienza, che comporta della terminologia inventata, perché a quel punto te la devi inventare in un'altra lingua. Devi anche incrociare le dita, se quella storia è una, magari la prima, all'interno di una saga più lunga, che poi al libro 3 o 4 o 5 non venga fuori che in realtà era un gioco di parole, si intendeva tutt'altro, grande rivelazione, e tu a quel punto vorresti andare a sbattere la testa contro un muro, perché credo che sia capitato più di una volta. Torniamo all'esempio di Harry Potter di prima, ma non solo, ovviamente. Quindi attenzione ai termini inventati, termini specifici, attenzione al linguaggio, nel senso che, come sai perfettamente, le lingue non sono codici, si comportano in modo diverso, no? Portano con sé, ciascuna di loro porta con sé il proprio substrato culturale, la propria storia, in qualche modo implicitamente. Italiano e inglese hanno ritmi diversi, quindi riuscire a cogliere il sottotesto, la musicalità, il senso di quello che è scritto, in questo caso in inglese, significa a volte apparentemente allontanarsi dalla traduzione letterale, ma restare più fedele a quello che in realtà sta dicendo l'autore. Non so se riesco a spiegarmi.
Certo, perché i termini hanno delle connotazioni, per cui un termine può avere una connotazione particolare in italiano e non averla in inglese, averla molto diversa. Il problema dell'adattamento è un problema che incontrerai sicuramente sia come traduttrice sia come editor, perché tu sei anche editor. Quindi cosa ci puoi dire di questo? È un problema che secondo me è cruciale.
Sì, io sono editor della Young Adult, delle collane Young Adult di Giunti Editore in questo momento, ormai da qualche anno. E sì, è un problema cruciale, perché si tratta, in maniera simile in questa la traduzione, di fare un lavoro estremamente attento, in punta di penna, delicato. Cerchi di non essere invadente nel testo, ma, torniamo al discorso di prima, cerchi di essere lo strumento che consente al lettore che legge solo in italiano di cogliere quel libro, no? Quella voce autoriale specifica, e quindi cerchi di restare fedele, ma nel momento in cui è necessario per rendere comprensibile un passaggio, che può essere un passaggio molto gergale in originale, che dà per scontate una serie di cose, no? Che il lettore americano, inglese, insomma, comunque anglofono, colga una serie di riferimenti culturali che a noi passerebbero completamente sopra la testa in certi casi, capita meno che in passato, perché siamo esposti a molto della cultura anglofona, ma ogni tanto capita ancora. Ecco, in quei casi ti interroghi su che cosa fare. E scegli di conseguenza, cercando di fare la scelta che ti sembra più onesta. Sinceramente non saprei come definirlo altrimenti.
La globalizzazione ci apre di più al mondo e quindi cambiano anche le traduzioni. Io mi ricordo quando ero piccola leggevo i Peanuts, le strisce dei Peanuts, e la festa di Halloween era chiamata del grande cocomero, perché noi non sapevamo che cosa fosse Halloween, almeno quando io bimba di molti anni fa. Dopo invece adesso nessuno si sognerebbe di chiamarla del grande cocomero, perché Halloween è stato ampiamente sdoganato anche appunto in area italofona.
Ma ricordo un libro di parecchi anni fa, una delle mie prime traduzioni, in cui ci siamo interrogati sull'includere, sul lasciare nella versione italiana la parola cupcake oppure no, perché adesso è sdoganata, posto che non sono certa che lo sia per tutti dappertutto, però sì, adesso è tendenzialmente sdoganata. Nei primissimi anni 2000 l'opzione di sostituirla con fetta di torta piuttosto che qualcos'altro in effetti era stata presa seriamente, e posso capire perché.
Ci sono anche, credo, delle marche, diciamo, proprio di cibi o di vestiti che per un lettore italiano possono risultare non chiare, mentre un lettore americano, inglese, sì.
Assolutamente sì, in quel caso si sceglie, di nuovo quando la fascia d'età secondo me è un pochino più altina si può... Beh, allora, tendenzialmente la biforcazione principale è tra adattare e sostituire con altro, cioè l'equivalente locale, italiano o comunque magari sempre americano, ma comprensibile, per dire McDonald's piuttosto che la marca sconosciuta in più fuori dagli Stati Uniti, se stiamo parlando di junk food, oppure lasciare il termine originale e il nome originale eventualmente sciogliendolo, cioè aggiungendo, ma lì già andiamo in un terreno un po' minato per quanto mi riguarda, rendendolo evidente nel testo che stiamo parlando di una marca di merendine piuttosto che un tipo di junk food. Però è un intervento che tendo a non fare, sinceramente.
Ci sono anche giochi di parole a volte, giochi con proprio i suoni delle parole, doppi sensi, eccetera, che immagino siano difficili per un traduttore.
E lì sei nelle mani degli dèi, nel senso che puoi sperare di incrociare la cosa giusta per riuscire a rendere quel tipo di tono, quel tipo di impatto, per ottenere la stessa reazione, per far ridere anche il lettore italiano. Non sempre, non necessariamente ce la fai. E a volte chiudi il libro e lo mandi in stampa sapendo che hai fatto un onesto tentativo, che ci hai pensato, ci hai provato, ci sei andato vicino, ma non, a meno di non rivoluzionarlo completamente, che appunto comporta però ben altro che un semplice adattamento, forse la cosa migliore, insomma, è accettare la sconfitta con onore in quel caso.
Adesso vanno molto i fumetti, graphic novel. Chiara Codecà ha tradotto, per esempio, un bellissimo graphic novel per l'edizione Castoro, Speak. Ecco, qui come si comporta il traduttore nei confronti di un graphic novel che a sua volta proviene da un romanzo?
Proviene da un bel romanzo, sì, pubblicato anche in italiano, se non mi sbaglio proprio da Giunti prima del mio arrivare in casa editrice. È stato sfidante, il che vuol dire che tu cerchi disperatamente di renderle al meglio in italiano con la difficoltà aggiuntiva dello spazio limitato, perché la graphic novel a volte è il balloon, no? la vignetta. Spesso non ha le vignette, ma questo spazio è limitato, per cui puoi inserire il testo nello sfondo, anzi ti accorgi che il testo è da inserire nello sfondo, nei dettagli della pagina, a volte in verticale, deve riuscire a seguire la narrazione e accompagnare in un binario parallelo la narrazione per immagini. È sfidante ma divertente, anche perché la pulizia di forma che tendenzialmente, l'efficacia come soluzione che tendenzialmente richiede un graphic, per me è sempre estremamente intrigante.
La traduzione è cambiata adesso che esistono le traduzioni automatiche e tutto questo mondo, cosa si può dire?
Sai, stiamo osservando questo fenomeno dall'esterno, almeno lo sto facendo io. Per quanto mi riguarda è sicuramente interessante, io non riesco ora come ora a esserne particolarmente spaventata, magari sbaglio, chi lo sa, lo scopriremo, ma non lo sono perché non riesco a immaginare una reale sostituzione del traduttore umano nella narrativa. Credo che il problema nelle traduzioni tecniche sia già in essere, e non solo in avvicinamento, ma per quanto riguarda la traduzione di narrativa, non credo che sia sufficiente un programma per riuscire a cogliere tutto quel non detto che a volte rimane tra una parola e l'altra. Peraltro è uno dei motivi per cui non tutti i traduttori sono uguali. Non siamo tutti uguali, no? Le persone non sono tutte uguali. Questo fa sì che a volte quando, e lo dico anche da editor, si sceglie un traduttore, si fa mente locale sulla persona che stai scegliendo, su come ha lavorato in passato, sul tipo di sensibilità che ha. Questo testo può essere il testo giusto per lui o per lei? Questo conta. E allora come possiamo sposare questa realtà con quella della app o del programma che livella tutto? Non lo so, non diamoci per persi ancora noi traduttori.
Nella tana del bianconiglio.
Un'altra traduttrice che invitiamo nella tana è Anna Patrucco Becchi, traduttrice dal tedesco, dal neerlandese e dall'inglese, esperta di letteratura per l'infanzia, consulente editoriale e agente letterario. Con le sue traduzioni ha vinto vari prestigiosi premi internazionali. Anna Patrucco Becchi, io ho detto neerlandese perché questa è la dizione che io ho trovato nelle varie tue biografie, ma che differenza c'è rispetto a olandese? Mi sarebbe venuto magari più spontaneo dire traduttrice dall'olandese.
Sì, certo, noi in italiano di solito diciamo sempre olandese, però non è del tutto corretto, perché la lingua è la lingua che si parla in tutti i Paesi Bassi, anche in Belgio e nelle zone fiamminghe. Per esempio io ho tradotto dal fiammingo mio fratello Savolare di Jeff Hertz, per esempio. È praticamente identico quasi identico a quello che si parla in Olanda, per cui il neerlandese comprende tutti i paesi dove viene parlata la lingua, diciamo, si riferisce alla lingua.
Tra l'altro la letteratura neerlandese per ragazzi, adesso faccio una piccola digressione dal focus traduzione, è una letteratura che ultimamente è veramente molto molto celebrata e molto apprezzata, è vero?
Beh, secondo me è molto interessante, ha dei bravissimi autori e negli ultimi anni ha avuto veramente molta fortuna. Bisogna dire che il Netherlands Fund, Letterenfonds, che è quello che contribuisce alla diffusione della letteratura neerlandese nel mondo, sostenendo le traduzioni, eccetera, ha giocato un ruolo importante perché ha fatto un lavoro veramente ottimo. Però non è solo il fatto che questi libri vengano sostenuti dal Netherlands Letterenfonds, ma è anche proprio che gli autori sono autori di libri, a mio vedere, particolarmente belli. Infatti ho spesso detto che in questo momento la più bella letteratura per bambini si trova nei Paesi Bassi.
Quali sono gli autori dei Paesi Bassi che ritieni più interessanti, che ci consigli?
Ma sicuramente nel mio cuore, diciamo, c'è al primo posto Benny Lindelof, di cui ho tradotto 9 braccia spalancate e la continuazione Il nostro avvenire dorato per San Paolo. Io trovo che siano due libri straordinari, delle storie molto particolari, anche proprio come è un autore interessantissimo. Poi a me piace molto Annette Housing, di cui ho tradotto per Nuova Frontiera, come ho scritto un libro per caso, e adesso La casa del contrabbandiere, che mi piaceva molto il libro, ma non pensavo che avrebbe avuto un tale successo anche da noi in Italia. E poi mi piace molto anche Annette Scapp con Lucilla e la riscrittura delle fiabe, ragazze, si chiama in italiano.
Le ragazze, esattamente.
Le ragazze. Anche Hotel Grande A di Schut Kuiper è molto bello, o Anna Volso, mi piace molto il libro Tesse, la settimana più folle della mia vita. Ci sono diversi libri che ho trovato veramente molto belli, Minus per esempio di Annie Smith.
Un classico.
È stata la mia prima traduzione dal neerlandese, fra l'altro.
Hai cominciato da un classico proprio. Hai citato Hotel Grande A. Allora io mi riallaccio a questo perché mi aveva colpito in un testo che tu avevi scritto il fatto che parlavi di adattamenti, no? Le sfide che gli adattamenti di peculiarità culturali impongono ai traduttori. Avevi proprio citato questo romanzo Hotel Grande A, in cui si cita un parco di divertimenti che tu hai scelto di lasciare tel quel, cioè lasciare proprio il nome vero di questo parco divertimenti, perché hai detto in fondo non è difficilmente pronunciabile per il lettore italiano, mentre dicevi il traduttore inglese l'ha invece convertito in Euro Disney. Ecco, ci puoi parlare un pochino di questo discorso degli adattamenti?
Dunque, nei libri per ragazzi si tende a adattare per facilitare i lettori, anche pensando che i ragazzi abbiano una conoscenza limitata, quindi sia più giusto adattare i testi. Io devo dire sono piuttosto contraria a questo atteggiamento, nel senso, sicuramente ci sono dei casi in cui un adattamento va fatto, sia perché, non so, per esempio un nome straniero è molto simile a un altro sostantivo in italiano che ha un brutto significato, per esempio, oppure non si riesce a leggere bene perché è molto complicato. Però in linea di massima io penso che un libro straniero, anche per i ragazzi, anzi soprattutto per i ragazzi e per i bambini, debba insegnargli anche la cultura da cui proviene, per cui mi sembra importante che nel libro venga mantenuto il più possibile ciò che è peculiare di quel luogo, di quella cultura, per cui anche la cucina, il cibo, la musica, tanto più che adesso attraverso la rete noi veramente possiamo andare a cercarci, se incuriositi, la determinata canzone su Spotify o l'immagine di un luogo che non conosciamo, e quindi attraverso il libro riusciamo a conoscere anche peculiarità di quella cultura. Per esempio in Christina Nöslinger, nell'ultimo che ho tradotto, nella prima traduzione, che era fatta benissimo peraltro, di Fiammetta Giorgia, era una buonissima traduzione, però avevano adattato tutti i piatti austriaci. mi sono resa conto che per un'agile lettura non si poteva lasciare proprio le stesse cose identiche in austriaco, però ho ritenuto importante fare una postfazione in cui spiegavo quali piatti austriaci venivano ricordati in questo testo, in modo che chi volesse potesse andare a cercare questi piatti poi nella postfazione, imparare anche queste cose tipiche dell'Austria.
Quali sono gli altri problemi che un traduttore, anziché Anna Patrucco Becchi, in questo caso come traduttrice, incontra prevalentemente nel suo lavoro?
Devo dire che sono quasi sempre problemi legati a giochi di parole, perché gli autori sia tedeschi che neerlandesi tendono, anche proprio per la struttura della lingua che permette le parole composte, permette molto di più di inventare parole, tendono a fare dei giochi di parole che sono difficilmente traducibili. Adesso, per esempio, sto facendo una traduzione di Stephanie Hoefler, che uscirà poi in autunno per Nuova Frontiera e si chiamerà Lucciole per lanterne, e uno dei personaggi parla rappando, per cui parla in rima ed è noto per amare le assonanze e le anafore, per cui molte parole iniziano allo stesso modo, ma non così in italiano, per cui devo sempre cercare di rendere il linguaggio non troppo pesante, come è in tedesco d'altra parte, ma assonante o addirittura in rima. E questo, devo dire, è molto difficile.
Già il titolo, Lucciole per lanterne, è comunque una locuzione, un modo di dire italiano, ma è così anche in tedesco?
Avevo un titolo appunto che veniva da Feuerwanzen, che vuol dire, mi sembra che in italiano si chiamino cimici del fuoco, che suonano malissimo in italiano, mentre in tedesco Feuerwanzen suona bene perché è una parola composta, compatta, e poi avevano messo Feuerwanzen lügen nicht, non mentiscono. Siccome questo libro, come vedrete, non voglio svelare troppo, si basa su una menzogna, se vogliamo, poi all'editrice è venuto in mente questo Lucciole per lanterne, che per me rende molto bene il libro.
Certo. Il libro ti deve piacere per tradurlo bene?
Sì, in realtà sì. Devo dire che ho quasi sempre tradotto libri che ho proposto io, comunque mi piacevano. È successo ogni tanto che io abbia tradotto libri che non mi piacevano, e non lo faccio molto volentieri perché mi rendo conto che non metto la passione che metto di solito nei libri quando proprio il testo non mi interessa. E per questo dico anche che sono fortunata, perché non lo faccio solo per guadagnare soldi, ma perché voglio portare il libro e la sua traduzione in Italia, e quindi ci metto tutta me stessa.
E c'è anche un'attività di scouting, quindi proprio di ricerca, no? Nel tuo lavoro, non solo di traduzione. Tu traduci anche per piccoli, traduci anche albi illustrati. Che cosa c'è di diverso nel lavoro, nel pensare al linguaggio quando si lavora per i piccoli rispetto ai grandi?
Secondo me, intanto, è importante sempre, ma particolarmente nell'albo illustrato, il testo deve essere un testo da leggere ad alta voce anche, no? E quindi la lingua deve suonare bene quando letta ad alta voce, bisogna fare molta attenzione a questo. Poi il linguaggio sicuramente per i piccoli va un po' adattato, il discorso che facevo io sugli adattamenti riguarda soprattutto i bambini e i ragazzi nel romanzo, ma nell'albo a volte si adatta giustamente perché l'età è molto inferiore, e poi deve essere comunque una frase non troppo lunga, compatta, che corrisponda anche graficamente a quella da cui si parte.
Qual è l'errore proprio che a un giovane traduttore tu consiglieresti di non fare? A che cosa bisogna stare attenti?
E in questo momento sono un po' in crisi, nel senso che mi rendo conto che sta diventando molto brava l'intelligenza artificiale, per cui penso che il nostro lavoro sia molto molto a rischio. Ne abbiamo anche parlato ultimamente in Germania, perché ci sono sicuramente degli editori che già ricorrono all'intelligenza artificiale per tradurre albi, testi brevi, e comunque hanno questa idea ormai che il testo viene fatto con l'intelligenza artificiale, lo traduce e il traduttore lo metta a posto. Secondo me nella traduzione letteraria non dovrebbe succedere. Dovremmo usare come ausilio questi mezzi, però non deve sostituire il lavoro del traduttore, perché io credo che un bravo traduttore debba non solo sistemare un testo, ma creare proprio un testo.
Nella tana del Bianconiglio.
I libri citati e consigliati da Anna Patrucco Becchi erano Mio fratello sa volare di Jeff Ayers, Mondadori, Nove braccia spalancate e Il nostro avvenire dorato di Benny Lindelauf, Edizioni San Paolo. Per le edizioni La Nuova Frontiera, Come ho scritto un libro per caso e La casa del contrabbandiere di Annette Huizing, Lucilla e Le ragazze di Annette Skaap. Hotel Grande A di Sjörd Kuiper. Poi Tess e la settimana più folle della mia vita di Anna Volz, Beisler Editore, e il classico di Anni Schmidt, Minus, Edizioni Feltrinelli. Ricordo che l'altra ospite di questa puntata dedicata al tradurre libri per ragazzi era Chiara Codecà. Grazie per averci ascoltato e a risentirci.